appuntamento di domani pomeriggio.
Silenzio, prego.
Sì. Poiché i monaci alle 18 si riuniscono per la preghiera.
Microfono, però un microfono sì.
Mamma mia, quante cose devo leggere perché mica le posso.
Hai una bella carriera, sì, sì. Partiamo, dobbiamo aspettare. Eh sì,
Partiamo.
E
anche una sintesi.
Ecco, allora io ho il piacere di presentarvi Elvira Federici, che penso il gruppo conosca molto bene. E quindi, vabbè, qui ho visto un sacco di robe scritte della sua carriera, della sua formazione. Sapete che è stata dirigente scolastica, che è formatrice tuttora, counselor, ha lavorato in Brasile per il Ministero degli Affari Esteri, scrive in una rivista. E poi che altro, fondatrice del gruppo Altrementi, e questo solo per fare una sintesi di quello che lei è e che adesso ascolteremo con estremo interesse, perché penso dal punto di vista del femminismo o di una femminista non l'ho mai pensato, quindi mi ascolterò fino all'ultima goccia. Grazie, buon ascolto.
Allora sì, mi conoscono, mi sentite? Sì.
Possono usarlo?
No, forse sì.
Chiudo?
Con la maggior parte delle persone che sono qui ci conosciamo già da tantissimo tempo e io faccio parte semplicemente del pezzo, però qualcuno che conosce la mia storia ancora, no? Ancora prima, mi riferisco per esempio a Rosalba, che ho conosciuto come insegnante, poi dirigente, appassionata nel CIGI, in tutta l'attività che abbiamo fatto in quegli anni, e comunque da sempre in qualche modo mi accompagna l'esperienza del femminismo. E dicevo, in premessa devo dire che non mi sento effettivamente dell'umore giusto, sono in una fase, quelle fasi un po' depressive in cui capire, intelligere, interleggere, connettere esperienze, ragionamenti, pensare insieme sia in presenza che in assenza, come facciamo qui, ragionando insieme, come lo facciamo riferendoci a Bason o a qualsiasi altro pensatore o le modalità che prima ci descriveva Alberto. Ecco, in questo momento mi sembra quasi inutile, per cui è stato per me un esercizio importante quello di ritornare sulle questioni. In questi ultimi giorni mi sono dedicata a fare le marmellate, ne ho fatte tantissime, perché c'avevo appunto quelle famose colonie che avete assaggiato, e mi sono molto interrogata su una cosa che peraltro non fa parte del mio modo di essere. Normalmente appunto mi dedico più alle attività intellettuali, invece di stare lì a maneggiare la marmellata, che era un bel modo di capire il mondo. Sono ritornata però dentro le cose, perché hanno a che fare, ne posso parlare perché parlo in prima persona, parlo della mia esperienza. E dunque, che cosa è Bateson per una femminista? E naturalmente da accanto a Bateson per me ci sono, vi do riferimenti minimi, Simone Weil, Hannah Arendt, Maria Zambrano, ma anche Virginia Woolf, Clarice Lispector, e una grande schiera del pensiero filosofico femminile torna molto spesso, è molto poco citata, esattamente, guarda caso, come penso, non troviamo nelle nostre bibliografie mai troppo spesso il pensiero delle donne, delle filosofe, non solo queste che ho citato, ma tantissimo, un'enormità, un'enorme quantità di pensiero che soprattutto in questi ultimi anni si è manifestata, insomma, c'è una storia lunghissima, esattamente un po' come conoscere a Benson, e questo è già un piccolo elemento di analogia e una piccola, secondo me, anche qualità. E quindi cosa c'entra Benson con il femminismo? Probabilmente lui stesso sorriderebbe dell'accostamento, e mi ricordo che quando è venuta Nora a Roma, rispondendo ad una domanda in proposito, forse una domanda che devo aver fatto io, lei diede una risposta da cui per la prima volta, nel senso che mi piace tutto quello che dice Nora, io mi sentirei di prendere le distanze, perché lei parlò di una sostanziale irrilevanza di questa specificazione, in quanto, ricordi, no? In quanto ovviamente stiamo parlando del vivente, e soprattutto riferendosi genericamente alla necessità della complementarità tra uomo e donna, e in generale dell'idea di complementarità. Allora, trovo che l'idea della complementarità, per quanto ci faciliti molto la comprensione in modo rassicurante del pensiero di Benson e in generale della complessità, perché sembra a tutta prima sciogliere la complessità della complessità, yin e yang, cosa, tutto si tiene, sapete quel bellissimo elemento in cui uno si incastra, una cosa si incastra nell'altra, appunto si completano vicendevolmente. Ecco, io trovo questo invece pericoloso, trovo veramente questo una banale copiata dell'idea della complessità, perché noi dobbiamo immaginare, appunto, ammesso che ci siano queste parti che si completano, questa danza di parti interagenti riguarda piani, livelli diversi, e quindi dovremmo immaginarla come una rotazione di ciascuno di questi elementi, non certo come, no, un disco in cui appunto le due parti si incastrano, e che appunto dobbiamo tenere conto dei grandi processi stocastici. Inoltre, non si tratta semplicemente di un fluido integrarsi delle parti, senza spigoli, fratture, traumi, catastrofi, ma penso che appunto in realtà sia proprio questo. Tutto sembra andare invece nella direzione di ciò che non coincide, in quel che resta di indicibile, di incomprimibile, come resto, scarto, differenza, incessante differimento. Per alcuni il resto, lo scarto indicibile, incomprimibile, può essere la morte, il male, infine. Io non lo so cosa sia, e Benson sembra intuirlo. Molto spesso, a lungo, ho pensato, anche in questo mi confrontavo con Rosalba, ho pensato che quello di Benson sia un pensiero nichilista. Nichilista. Perché naturalmente è un pensiero che non può, è un pensiero che non può esaurire la realtà, è un pensiero che la differisce sempre, è un pensiero che sa che dichiara di non poterla conoscere e afferrare, un pensiero che si costituisce su una mise en abîme vertiginosa per la quale non esiste un'ombra di risposta. E questa è questa tuttavia l'area che dobbiamo esplorare, quella in cui non si riesce a capire, in cui forse non c'è niente da capire, un'area perigliosa sui confini dell'esperienza e del linguaggio e della scienza, così come storicamente consegnata alla nostra riflessione, della filosofia con la sua inesausta pretesa di sistemare il mondo una volta per tutte. Ecco, Benson non ce lo consente, ci lascia spesso muti, perplessi, esitanti. Quando ci parla la figura poetica dell'esitazione degli angeli, anche questo sembrerebbe poco avere a che fare con il femminismo, che è un pensiero positivo, un pensiero dell'esperienza, una pratica politica, una pratica discorsiva forte. Dunque, perché per me Benson e femminismo sono così intrecciati? Un motivo è senz'altro nel contesto culturale, epistemologico, direi, oltre che politico, della fine degli anni 70, dei primi anni 80. Ho incontrato Benson e verso un'ecologia della mente a Urbino durante i corsi estivi della Scuola Internazionale di Semiotica che aveva fondato Eco, De Mauro, e quindi linguisti, filosofi del linguaggio, e allora si diceva semiotici, ora la parola insomma va un pochettino così sullo sfondo. e tanti strutturalisti, effettivamente tutti gli strutturalisti sono passati in quel contesto. Dello strutturalismo naturalmente la cosa interessante era, al di là di quello che poi rimane, che è rimasto poi nel post-strutturalismo di Foucault e degli altri che secondo me ancora ci parlano tantissimo, ma la cosa più importante era far leva sulle configurazioni, appunto sulla struttura e non sulle cose. Ecco, questo è già un elemento, no? Non su un'ontologia, ma su una, diciamo, un configurarsi delle cose della realtà. E questo è già un elemento che mi avvicinava. E comunque, quindi a Urbino ci incontravamo giovanissimi con questi personaggi e là, mentre si studiava specialmente lo strutturalismo, ho praticato però, forse per la prima volta, una riflessione non semplicemente rivendicativa di uguaglianza, quella delle donne, più consultori, più parità nel lavoro, eccetera, ma proprio per quel contesto l'idea di una rivoluzione simbolica ed epistemologica che partisse dal linguaggio. Lavoravamo con amiche che ormai non trovo più, non saprei più neppure dove trovare, vibranti studiose come Patrizia Violi, Marina Mizzao, Paola Rodari, la figlia di Gianni, con le quali ci si interrogava sulle forme e i modi con cui il discorso, il sapere, potere istituito e costituito includesse le donne. In quale sistema linguistico simbolico noi eravamo incluse, se non nostro malgrado, sicuramente nella nostra inconsapevolezza, perché uno dei paradossi, diciamo, delle donne che si quando nel momento in cui chiedono di proporsi come soggetto e che sono iscritte in un sistema simbolico che non le prevede, una lingua che non le prevede se non come un'altra cosa. Gli uomini sono mortali, è un universale, le donne sono mortali solo loro. E come potevamo prendere la parola in un sistema simbolico che non ci prevedeva, che come opposizione ribassata del maschile, cosa quella mappa, direi ora con Mason, patriarcale, ci consentiva di vedere, rilevare, rendere pertinente delle nostre vite e della nostra storia? Curiosamente però, per me la lettura di Mason e le pratiche sia relazionali che politiche del femminismo sono sempre andate insieme. Entro perciò nel merito di come Bateson sia intrinsecamente connesso alla mia scoperta femminista del mondo, la cosa più importante che mi sia capitata nel processo evolutivo e di cambiamento che ciascuno riconosce come proprio, con due piccole raccomandazioni. La prima è che la ripresa delle parole batesoniane che mi stanno a cuore, quelle che sento che hanno cambiato il mio modo di vedere e di praticare il mondo, non va intesa come un calco perfetto di quelle femministe e viceversa, cioè non sto facendo una perfetta coincidenza di Bateson col femminismo, semmai come modi di intendere, per esempio, differenze in relazione. Per me sono diventati da una parte una pratica delle esperienze e dall'altra una riflessione che andasse ben oltre. Parziali, evocativi, isomorfismi, risonanze, come preferite, ma non certo una coincidenza per cui non si possa fare un vocabolario femminista di peso. La seconda è che più di ogni altra cosa è la postura epistemologica di Bateson ad essere per me feconda, sempre capace di parlarmi, sempre divergente, sempre differente. A me sembra infatti che Bateson non si sia mai interessato ad incrementare di nuovi oggetti o di nuove classi di oggetti la conoscenza, anzi Bateson è il più grande riutilizzatore di conoscenze elaborate altrove, di citazioni che preleva da tutti. Prima lo stesso Pino ci ricordava come in fondo alla fine Bateson non ha letto poche cose, ha riutilizzato sempre quelle, quindi idee elaborate altrove e non da lui, ma con la capacità di utilizzarle per mostrare altro, uno spostamento, un differimento che permetteva di capovolgere lo sguardo o rimodulare la punteggiatura di un sapere costituito. ribaltare, e tuttavia questa non mi sembra una parola adeguata perché è una parola muscolare e definitiva, io direi però trascendere, dislocarsi di nuovo la schivata, piuttosto portare su un altro livello logico l'epistemologia corrente fatta di oggetti dotati di proprietà, governati da leggi descrivibili nella loro essenza, mostrando invece l'imprendibile complessità della struttura del vivente, la mente come differenza e relazioni. Ed ecco che sono arrivate le parole chiave di Benson, parole chiave del femminismo. Nel pensiero di Gregory Benson, come nel femminismo, che qui per imperdonabile necessità di scorciare chiamo al singolare, ma prima poi riferirci ai femminismi che sono tanti e poi soprattutto in questi ultimi anni hanno preso tante pieghe, comunque ricorrono i temi della differenza e della relazione come critica del dualismo, dell'antropocentrismo, della finalità cosciente e soprattutto come interrogazione sul destino della creatura. Come il femminismo, Bateson legge e interroga l'epistemologia occidentale, astratta, dicotomica, cartesiana, mostra i limiti di questa epistemologia, un filo rosso che si snoda intorno all'idea di mente, la struttura che connette, non ontologica ma processuale e non coincidente con il soggetto umano come siamo portati a pensare. Il femminismo supera l'idea di soggetto con quella di processo aperto, indecidibile, imprevedibile, di una soggettività che è all'incrocio di corpo, linguaggio, desiderio, cioè di contesti e quindi di processi stocastici. Differenze e relazioni sono concetti fondamentali per avvicinarsi a Bateson, ma anche le parole chiave del femminismo. Penso infatti, per esempio, questa è una cosa che credo di cui tutti quanti siate a conoscenza, la comunità di Diotima che si forma all'interno dell'Università di Verona, di cui fanno parte tra le altre Chiara Zamboni, Luisa Muraro, Wanda Tomasi, insomma, hanno nelle loro attività di docenti ha attivato numerose ricerche con giovani studiosi e studiose proprio a partire dal pezzo. E tuttavia, quello che mi preme ricordare, ma soprattutto loro, tanto vero che questa è un'altra cosa che nel rifare riferimento ad altre, a tantissime altre pensatrici, non ultima la Braidotti, che come sapete l'anno scorso ne ho parlato un po' e continuo un po' a lavorare sul suo pensiero, non ci dà un pezzo. Ed è straordinario perché sembra di sentir parlare Bateson in tutto, nell'idea di definire l'autopoiesi della mente, l'auto-organizzazione, eccetera, però Bateson non c'è, magari c'è Maturana, Varela, insomma ci sono altri riferimenti, non ci sono questi. Però per ritornare a Bateson, quello che conta, ecco, di questo nucleo che io intendo considerare prossimo è che la differenza non è un'ontologia e non fa riferimento ad una lista di qualità o caratteristiche dell'oggetto e del soggetto, è invece il risultato di una relazione, di molteplici relazioni, e non è in nessun oggetto, ma è nel tra. Questo è importante ribadirlo perché specialmente se si pensa al femminismo della differenza, si pensa a quella cosa orrenda appunto basata sull'idea di complementarità e sull'idea ontologica che le donne hanno tutta una serie di qualità, sono più vicine alla natura, e sono più buone, sono più multitasking, e poi c'è tutte queste cose qui, mentre gli uomini sono astratti. Ecco, questa è una dei pensieri perniciosi del mondo, che è appunto un'idea di complementarità in cui diciamo tutto si chiama così e quindi possiamo pure lasciare tutto così, e invece no, invece in mezzo a queste cose ci sono un sacco di casini. E soprattutto, ecco, quello che conta, che dicevamo, quindi questa differenza non è ontologica ma è nel tra. La relazione precede, è ciò che interconnette pluralità e parzialità non componibili, non sovrapponibili e perennemente differibili, appunto anche i processi stocastici, perché appunto è complesso l'intrecciarsi e l'avvicinarsi delle diverse configurazioni. Se una impostazione oggettivista considera l'individuo un'entità fissa, dotata di mente delimitata, circoscritta, interna a quella identità, per Bateson la mente è una configurazione evolutiva, processuale, delle interazioni interno-esterno. Del resto lo stesso individuo, definito come ogni singolo ente in quanto distinto da altri della stessa specie, in particolare l'uomo considerato nella sua singolarità, è una rete di relazioni interne ed esterne al suo corpo. La sua singolarità non è che il risultato delle trame relazionali che includono il corpo, lo spazio, il tempo. Per questo non si può descrivere un individuo come un punto, ma solo attraverso una narrazione. Abbiamo bisogno di una narrazione, dice, ed è questa una delle domande delle questioni che pone proprio Hannah Arendt. Non possiamo rispondere al chi è di un individuo se non narrandone le relazioni. Cosa dire poi di un corpo, quello femminile, qui si aprirebbero molte questioni, che è, dicevo, intrinsecamente dotato della potenzialità di diventare due, perché questo è un tratto del corpo femminile. La relazione implica il reciproco dipendersi, il riconoscimento del valore e della necessità della dipendenza, che è così lontana dall'autarchia del paradigma patriarcale antropocentrico, è fondamento questo, l'idea della dipendenza, del reciproco dipendersi e della fragilità, è uno dei fondamenti del pensiero delle donne, che è un pensiero dell'esperienza e un pensiero relazionale. E questo è un elemento che attraversa la ricerca di Bateson e apre a inedite rappresentazioni del mondo. Il sacro batesoniano, che è il legame, la struttura che connette, il tra della danza di parti interagenti tra loro, anche su livelli diversi. La primola e il poeta che ne parla sono parte dello stesso processo mentale. Bene, questo indipende da noi, indipende da noi. Conveniamo che tentare, cito una sacra unità, pagina 387, conveniamo che tentare di alterare qualsiasi variabile di un sistema omeostatico senza essere consapevoli dell'omeostasi soggiacente è sempre miope e forse immorale. Infatti è necessario prestare attenzione al sistema omeostatico fatto di contesti, sapendo di non conoscerlo, meglio, di non poterlo conoscere. È necessario prestare cura alla relazione, prendendo il gruppo come metafora centrale di se stesso. Non risuona questa affermazione con quella di Hannah Arendt, che poi è ripresa dal femminismo, per amore del mondo, oppure mettere al mondo il mondo, come recita un numero di Diotima. Di questo si tratta, prestare cura alla relazione, prendendola come metafora di quello che siamo. Metafora secondo un modello analogico di una sensibilità estetica, sensibilità alle relazioni, che permette di cogliere intuitivamente la complessità dei rapporti in cui si è inclusi mentre si producono. Gesti politici del femminismo sono nati lasciando spazio all'estetica, che sembra avere un legame intimo, cito sempre Bateson, con le relazioni che vigono all'interno di ciascun caso particolare, lasciando accadere ciò che parte da un'azione simbolica e non di controllo sulla realtà. Cioè i gesti, non so quante femministe ci sono qui, ma quando a questo punto considero specialmente il femminismo di questa fase come una epistemologia e non come qualcosa che ha a che vedere con le rivendicazioni delle donne, ma come un modo di guardare il mondo, ed è questo il modo di guardare il mondo, è un modo relazionale dove dicono relazioni di carattere estetico, nel caso il tema dell'arte è uno di quelli più diciamo tra sbagliati e utilizzati dentro le stanze del femminismo, ed è quello appunto che non si pone mai semplicemente in una forma antagonistica, ma si pone sempre su un piano diverso, quindi su un altro livello logico, che nel femminismo è chiamata l'azione simbolica, che non è di controllo della realtà, non è legata a una finalità immediata, ma appunto allo spostamento simbolico. E ricordiamo, in questo esempio, la forza dirompente che hanno avuto le madres del Plaza de Mayo a Buenos Aires, scegliendo di marciare pacificamente in silenzio ogni giovedì, indossando sul capo il pannolino triangolare dei loro figli neonati desaparecidos per mano della giunta militare. Quel gesto simbolico, ripetuto per anni incessantemente, di queste donne ha praticamente sgretolato, no? Ha contribuito a sgretolare il muro di silenzio. Né pretesa di controllo, né fini che giustificano i mezzi. Agire nella relazione tenendo conto del legame intimo tra le cose e i contesti e lasciare accadere, nel senso di fare spazio all'imprevisto, al non calcolato, la donna stessa rappresentando nell'ordine discorsivo patriarcale il soggetto imprevisto, come ci ricorda Carla Lonzi. Carla Lonzi, tra l'altro, voglio ricordarla come una grandissima critica d'arte, che sceglie, quindi naturalmente dentro il discorso dell'arte nasce il suo discorso femminista, che sceglie di spostare tutte le sue energie dentro l'esperienza di questo femminismo nascente come un'opera d'arte. E ancora il gioco della relazione possibile nella molteplicità, nella differenza e nella parzialità. Alla parzialità, essere mondo in quanto relazione, non in quanto uno, tutto o logos, fa riferimento il pensiero delle donne, quando propone un duplicarsi dello sguardo, come la doppia descrizione bensoniana, due descrizioni sono meglio di una. Una frase che più che di Benson sembra di Catalano di televisiva memoria, a dire il vero, quindi una frase forse neppure delle più felici, però che ci aiuta a capire che non si tratta di assumere un punto di vista per tutti, eppure non si tratta di rinunciare al punto di vista. Ci sono due elementi nel femminismo, uno è quello del partire da sé e l'altra è quella appunto di sapersi parzialità. Il femminismo appunto non pretende di assumere un punto di vista per tutte e per tutti, significa però l'autorità di parlare da un punto, un contesto situato, non occultato nell'astratto universale. Significa, formula straordinaria, partire da sé, come un autorizzarsi alla presa di parola che non arriva dall'esterno, ma insieme non colonizza il mondo con la propria verità. Nasce dalla tua esperienza, parte da te, ma non colonizza il mondo, dici la verità sul mondo, perché tu sei il mondo e quindi quel poter dire del mondo è dotato di verità, tuttavia non colonizza il mondo. Ciò che invece fa il potere, che ha ciò che invece, cioè colonizzare il mondo con la propria verità, è ciò che fa il potere, che ha nella forza solo il braccio armato, ma consiste principalmente nell'assolutizzarsi di una visione del mondo sganciata da corpi, relazioni, interdipendenze. Il potere è infatti un'epistemologia che non prevede la relazione se non nella forma unidirezionale della gerarchia e della forza. Altre implicazioni, la processualità, la parzialità, implicano un cambiamento incessante delle stesse soggettività, in quanto sistemi di sistemi. La politica, la pratica politica che tanto sta a cuore al femminismo, il femminismo nasce come pratica politica della relazione, e che pure sembra distante da Benson, che sembra non parlare mai di politica, va proprio vista nella sua capacità epistemologica, metacognitiva, di rappresentare le relazioni e i rapporti di forza. non il sapere di essere una donna, ma a sapere di sapere di essere una donna, con quello che ne consegue nel descrivere il mondo, cambiarne la punteggiatura, farne evolvere l'epistemologia, è agire politico, con lo spostamento su un altro livello logico che è già un cambiamento di apprendimento. Una postura non diversa in Bateson, che sembra distante da un'idea politica, di politica come decisioni, finalità, obiettivi a cortissimo raggio, che è proprio la politica in cui siamo immersi tutti i giorni. E qui una questione dibattutissima circa la necessità o meno che le donne siano incluse, no, dentro la politica tradizionale. E allora dice, ma allora stiamo fuori, continuiamo a fare le cose così, semplicemente lavorando sul piano simbolico, oppure stiamo dentro, ma quelle che stanno dentro sono già in qualche modo colonizzate dal patriarcato. Ecco, anche questa è una questione di semplificazione, naturalmente, perché per quello che dicevamo è il far agire la complessità e interagire con testi di contesti ci permette altre possibili uscite. Non siamo quindi in una logica binaria, ancora una volta contano le relazioni e le forme di interdipendenza tra contesti e differenti livelli logici. E ultimo, vorrei ricordare il concetto bezzoniano di ecologia della mente, la considero un'unica frase. Perché se dico ecologia, naturalmente si ripropone, anche se noi siamo smagati, però si ripropone il dualismo tra inquinatori della natura, invece, no? Quindi come due mondi separati, noi siamo qui, siamo responsabili di tutto questo e lì c'è il mondo, no? Ecologia della mente significa confrontare, significa pensarsi appunto come un'integrazione. Si può confrontare con l'ecofemminismo che, lontano dalle tendenze degli anni 70, che erano un po' mistileggianti ed essenzialiste, quelle sulla terra madre, le donne come la madre, terra, eccetera, eccetera, io diciamo propendo per un'assoluta distanza da questo approccio, legge invece in chiave costruttivista e di complessità intersezionale l'intrecciarsi di sessismo, razzismo, specismo. Oltre alla rivendicazione femminile di uno statuto di razionalità e di diritti politici, economici, al pari della condizione maschile, la cosiddetta prima ondata del femminismo, oltre all'affermazione prima ondata del femminismo, quella di rivendicare vari diritti, eccetera, oltre all'affermazione della specificità del femminile e dell'alternativa femminista alla cultura maschile, l'ecofemminismo, a cui io veramente invito di prestare una grandissima attenzione perché è proprio lì che stanno succedendo tutte le cose, sono le donne che lo stanno facendo, dedica epistemologicamente l'attenzione al costrutto per dicotomie della realtà, esattamente sulla strada aperta da Bateson, contro le dicotomie corpo-mente, uomo-natura, soprannaturale e meccanico. Ecco, ho stralciato dalle pagine della rivista dell'Associazione Internazionale delle Filosofe, c'è una rivista bellissima, IAF, si chiama IAF Italia, che dice questo a proposito dell'ecofemminismo. Il sistema capitalista attraverso processi di egemonia, guardate, non parla del rapporto del mercato, guardate di cosa parla. Processi di egemonizzazione culturale fondati su dualismi, cultura, natura, umano, non umano, uomo, donna, eterosessuale, queer, ragione, emozione, mente, corpo, civilizzato, primitivo, universale, particolare, se stesso, l'altro e gerarchie, ha relegato nel mondo del non valore tutto ciò che apparentemente non risulta funzionale al suo autosostentamento. A partire dalla dicotomia natura-cultura, invisibilità, sfruttamento e sottomissione sono state vissute tanto dalla natura quanto dalle donne, oltre che da tanti soggetti altri, umani e non. E qui naturalmente di come, no? L'esperienza dell'ecofemminismo stia andando già nella direzione, lo scorso anno mi sono dilungata a lungo su questo tema del postumano, se vi ricordate, ma anche nella direzione dell'antispecismo. Le suggestioni ecofemministe possono contribuire alla costruzione di una una miriade di relazioni altre, apportando una visione di genere e oltre il genere rispetto al rapporto umano-natura. Non si tratta di denaturalizzare la donna, ma renaturalizzare l'umanità attraverso la creazione di un sistema di valori basati sulla consapevolezza della nostra ecodipendenza e interdipendenza. Ciò non potrà che avvenire a partire dalla valorizzazione di modelli economici e sociali che pongano al centro la preservazione della vita, il lavoro riproduttivo, i saperi accumulati da donne e popoli originari, da sistemi che tutelano i beni comuni, promuovono la solidarietà inter e intraspecie e la presa di decisione collettiva. Lo scorso anno ho chiuso la mia relazione con una lunga citazione del testo del Postumano di Bredotti, quest'anno mi sono portata a trasposizioni che è un testo ancora più addentro delle questioni, e torno a citarlo perché mi sembra interessante. La mia filosofia del divenire si fonda sull'idea che la materia, compresa quella parte determinata della materia che è l'incarnazione umana, è intelligente e capace di auto-organizzazione. La soggettività è un processo di autopoiesi, quindi quando la soggettività, ecco, quando pensiamo al femminile lo immaginiamo non una cosa data, statica, legata, diciamo, a cose, a ontologie, ma femminile e maschile naturalmente. È piuttosto un processo di autopoiesi e autocreazione del sé che include complesse e continue negoziazioni con la norma, i valori dominanti e dunque molteplici forme di responsabilità. Ecologia e ambientalismo rappresentano potenti al contempo differenti risorse ispirate alle nuove riconfigurazioni critiche. Esse si basano su un sentimento di interconnessione tra sé e gli altri, inclusi gli altri non umani e la Terra. I grandi progressi scientifici della biologia molecolare ci insegnano appunto questa, che la materia è autopoietica, mentre la filosofia monista, lei fa riferimento, è una spinoziana, quindi soprattutto Spinoza cita, guarda caso, molto in dialogo con Benzo, non so se Benzo lo sapesse, però è così, aggiunge che questa è strutturalmente relazionale e dunque connessa ad una serie di ambienti. Queste intuizioni si combinano nella definizione di vitalità intelligente e di capacità auto-organizzativa come forza non confinata all'interno dell'individuo umano, ma estesa a tutta la materia vivente. L'interrogativo ambientalista sull'estinzione della specie è un problema biopolitico. A quale specie è concesso di sopravvivere? E quali sono destinate a morire? Per elaborare dei criteri adeguati ci occorre una visione alternativa della soggettività. E Vandana Shiva, che forse appunto che è una rappresentante sì pop, io lo considero, ma insomma comunque va bene anche lei, dell'ecofemminismo, ci mette in guardia contro la monocultura della mente, che naturalmente riduce tutto a maschio, occidentale, bianco, riversando il disprezzo verso tutto ciò che è difforme. Grazie.
Bellissima. Vuoi parlare su? Sì. Porto io.
Grazie. Io ho ascoltato con enorme attenzione, quasi spasmodica, la tua relazione, perché mi ha aperto forse più interrogativi che risposte, naturalmente, perché io di femminismo mi intendo poco, essendo molto maschilista, no, sto scherzando. Vorrei farti qualche domanda a proposito delle considerazioni che hai fatto sull'individuo come centro di tanti incroci di proprietà, ma questo vale sia per la donna sia per l'uomo.
Assolutamente, per ogni vivente, tra l'altro, sì.
Quindi, poi c'è una perplessità relativa alla tua assoluta lontananza o addirittura repulsione per la complementarità. La complementarità non è essa stessa una relazione importante?
Sì, assolutamente. Io
il microfono?
No, se hai finito le domande.
Poi me ne sorgeranno delle altre.
Allora, quanto alla prima questione, che non mi ricordo già più. Sì, dell'individuo, sì, naturalmente, questo stiamo parlando del. Ecco, volevo chiarire questo appunto, se il femminismo nasce, credo di averlo un po' detto un po' correndo, nasce in realtà, no, il femminismo ha varie ondate, se volete, ma quella da quella più banale, rivendicativa, io voglio votare perché io non voto e tu voti, o perché io prendo meno di stipendio e tu prendi di più, ecco, cioè, cose banalissime. Poi naturalmente se si esercita una lettura più vasta del mondo, e più generale sulla storia, ti accorgi che questa assenza non è un'assenza casuale, determinata da quella congiuntura economica, ma è un'assenza appunto generale, simbolica, che sta proprio nella costruzione del mondo, nell'epistemologia del mondo, e quindi diventa un agire sul mondo. Quando, diciamo, una volta che sei arrivata a questo livello, la parola, questa parola femminista non riguarda più solo le donne, riguarda tutti. Non a caso, secondo me, la cosa più straordinaria del femminismo è proprio quella di aver aperto in qualche modo il vaso di Pandora di ogni possibile differenza. Cioè tutto ciò cui noi assistiamo, che c'erano, voi pensate a tutta la questione dell'omosessualità, dei gay, delle lesbiche, queer, eccetera, eccetera. Tutto questo è stato possibile, cioè vedere, avere la cosa che esistevano altri soggetti possibili o l'emergere di un modo diverso di soggettivarsi, è stato possibile grazie al femminismo, cioè a quella frattura, a quella specie di asse che è stato messo nel sistema patriarcale funzionante, e quindi naturalmente vale per gli uomini, per le donne e per tutti quanti. Per la questione della complementarietà, hai ragione, io ho semplicemente marcato con una certa enfasi questo, c'è anche la complementarietà nelle relazioni uomo-donna, certo che c'è la complementarietà. Considerare la complementarietà come gli uomini sono così, e che se volete è quella, se vi ricordate, dell'intervento che fece Papa, l'altro quello che non c'è più, Benedetto XVI, fece un discorso di questo genere, che viva la differenza tra gli uomini e le donne, perché le donne sono buone, accoglienti, materne, bla bla bla. Ecco, allora se si tratta di questo, no, grazie. Ma naturalmente, giustamente, la complementarità esiste, è una delle possibili relazioni.
Allora forse.
Oh, ma sei avvicinato,
la cosa di interesse.
Riprendendo allora la questione relativa alla prima domanda che ti ho fatto, forse chiamare tutto questo femminismo ormai è attivo.
Sì, potrebbe esserlo, certo.
Ecco, perché questo in genere è una sorta di, come dire, diffidenza da parte di coloro che non sono femmine.
Però forse fare questo passo può essere utile. Sono d'accordo, tanto vero che, e questo è il motivo per cui io, diciamo, cioè Bateson per me è come una camera di compensazione. Perché mi sembra che in qualche modo sia già su quel livello che permette di. È più inclusivo ancora, no? Tuttavia credo che il passaggio, io per me è ovvio, ma che perché tutti quanti facciano il passaggio del femminismo fa molto bene. Non si salta, cioè i passaggi non si possono saltare, no? Perché bisogna attraversarli, attraversarne le contraddizioni, anche le strangolature del pensiero stesso, no?
Devi essere nel disagio.
Ecco, esatto.
Questa parola femminista.
Benissimo, benissimo. Stare in questo disagio.
Ma sì, d'accordo, però è ora di finirla anche no. Il disagio.
Però è proprio così, bisogna. È proprio così, essere nel disagio.
Non tirate che era troppo, perché il disagio poi stroppia.
La mia scritta imparando a vivere nel disagio.
A proposito invece della seconda domanda relativa alla complementarità, ci sono anche delle ragioni storiche evolutive per cui c'è questa complementarità, nel senso che a partire dalla complementarità primaria, cioè che le donne fanno i figli, nascono tante complementarità successive. E del resto nella società organizzata c'è una forma di delega tecnologica, di delega specialistica, di delega eccetera eccetera, che configura di per sé una complementarità. Cioè in un villaggio c'è un barbiere che fa la barba a chi non se la fa da solo, insomma, perché entra nel paradosso, ma questo significa che tutti quanti delegano al barbiere, e questo crea già una complementarità, cioè chi è barbiere, chi è barbiere.
Sì, ma può succedere che il barbiere sconsi il suo, ecco. No, questo adesso sembra ovviamente, ma quello che voglio dire è che nella complementarità c'è conflitto. Qualcuno prima ha parlato di conflittualità, sempre citando Bateson, parlava di interdipendenza e anche di una conflittualità nell'interdipendenza, e questo secondo me non va dimenticato, perché comunque sempre, non solo perché sempre esistono dei rapporti di forza dentro, no?
Certo.
Anche l'essere complementare, appunto l'uomo e la donna sono biologicamente complementari perché la specie si riproduce per questo, ciò non toglie che la loro relazione, e prendo in esame solo questa, è conflittuale, insomma.
Certo.
No?
Cioè, però direi che allora si tratterebbe forse di vivere nel disagio, questo non lo metto in dubbio, perché viviamo tutti nel disagio,
tanto,
no?
Quindi
non è una scoperta recente questa, ma di estendere questa rivendicazione femminista alla rivendicazione umanista,
sì.
Perché anche gli individui di sesso maschile, ammesso che di sesso si possa ancora parlare...
Ma di più, ma di più... Allora, appunto, facendo riferimento, non voglio soffermarmi per forza su Rosy Braidotti, sul pensiero di Braidotti, però nella sua riferimento al postumano, di cui dicevo l'anno scorso ho parlato tanto, è proprio questo che dice. Postumano significa liberarsi di quell'idea di questa, no? Questa qui, di questa gerarchia, ma immaginarsi invece in questa struttura, e a quel punto... si tratta di un postumanesimo che include tutto il vivente,
certo.
anche gli animali, persino le piante. Secondo me, infatti, io ringrazio, perché questa è una delle cose che avrei potuto dire, e qua si vede molto bene.
Scusate, la relazione che ha tenuto l'anno scorso il riferimento a Elvira la trovate sul sito del circo.
Bene, io ti ringrazio moltissimo perché mi hai provocato una tempesta, non dico ormonale, ma
mentale. Sentite, vi leggo questa cosa di trasposizioni, no? Allora, riconoscere invece la prossimità del tracollo, i margini dell'indicibilità, la natura traumatizzata del nostro essere al mondo, e quindi una grande fragilità, è il punto di partenza di un nomadismo filosofico. Dobbiamo imparare a sopportare il principio del non uno a livello delle strutture più profonde della nostra soggettività, a divenire nomadi costruendo delle comunità dove la nozione di transitorietà, del trapassare, quindi naturalmente vedete le specie, del trapassare sia riconosciuta in un modo misurato e laico che ci vincola ai tanti altri in una rete vitale di complesse interrelazioni. Basta, mi fermo qui, però mi sembra abbastanza significativo.
Sì, dobbiamo un po' distribuire.
No, assolutamente.
Non distribuiamo niente. Devi
replicare? Nella definizione del postumano alla quale sono abituato io, il postumano si configura come un'ibridazione uomo-artificiale.
Mi dispiace di non aver aggiunto questa parte del discorso, perché invece è fondamentale. Un giorno in parte ne abbiamo trattato nei nostri seminari, ma secondo me su questo bisogna ritornare, perché ovviamente nell'immaginare appunto questo transitare, no, questo della soggettività, appunto un ego fatto così, che cosa ci fa credere che la macchina non faccia parte di questo sistema? Non solo perché appunto mi rifaccio al pensiero giapponese che ritiene che il telefonino ha l'anima, l'automobile ha l'anima, e non mi sembra un pensiero tanto peregrino, ma perché dentro quegli oggetti che noi spesse volte utilizziamo come tecnologia, che cosa c'è se non noi? Se non noi stessi nel sapere, nell'interagire, e non sono più soltanto protesi, cioè sono nati come mezzi, sono diventate delle protesi. Può anche darsi che noi diventeremo protesi di queste macchine, io questo non lo so, però quello che voglio dire è che tutto questo sta dentro questo processo. Ritornando per esempio, adesso dico una cosa che forse anche può essere anche un po' traumatica, lo è per me nel pensarci, ma anche appunto la divisione sessuale legata alla riproduzione, così come è stata per migliaia di anni evolutivi, noi sappiamo benissimo che è già stata scompaginata, noi sappiamo benissimo che non saremo più, che non sarà più scontato ci sia bisogno di uomini e di donne per fare, ancora delle donne sì, delle donne proprio, tuttavia dobbiamo sapere che stiamo dentro un percorso. Allora come impariamo a pensare questa cosa che ci accade? Perché il problema è dire, oddio che orrore, c'era avevo uno zio, il famoso zio, quello, sai, in ogni famiglia c'era lo zio un po' strano, no? Che era lo zio strambo, che faceva l'artista, suonava il pianoforte, così, che io chiamavo, bambina, lo chiamavo lo zio Giuliarello. E allora una volta vado a trovare questo zio Giuliarello vecchissimo, decrepito, e mi fa, infine, mi dicono che vanno sulla luna. Che baccano, che bellezza, che io non ci sarò. E allora questo pensiero dello zio Giuliarello ogni tanto ce l'ho anch'io per me, per la mia vita, perché si tratta, io dico, ce l'ho la capacità di pensare, di stare a questo accadimento e di starci da soggetto, non semplicemente appunto da vittima dei processi. E tuttavia è così, dobbiamo cominciare a pensare questo, a pensare, se cominciamo a pensarlo, se lo pensiamo insieme, sarà sempre un pensiero relazionale, sarà sempre qualcosa che, e non è appunto qualcosa che qualcuno fa alle nostre spalle.
E però la scienza precede, non ci chiede opinioni.
Certo, ma anche questa cosa, sì, la scienza, le multinazionali, ma cosa sono queste se non quell'intrecciarsi del nostro desiderio, del bisogno di sapere, del bisogno di potere? Come si dirime questo, questa complessità, come si separano?
È che loro hanno bisogno.
No, certo, si può sempre semplificare col discorso appunto della poltrona, però purtroppo anche le poltrone sono una cosa più complicata di quello che pensiamo, no? Il desiderio della poltrona è più complicata.
Gabriella?
Sì, a me aveva suscitato, sì, molto la critica alla complementarietà come elemento di criticità. E poi in seguito hai parlato, no? Ho usato la metafora della danza, allora pensavo come spessissimo si usa la metafora della danza come una danza irenica, armonica, pacifica.
Certo, esattamente questo.
La danza non è semplicemente una danza irenica. Mi sono ricordata per esempio, che so, di Pina Bausch,
certo.
La Sacre du Printemps di Pina Bausch.
Terribile.
Che è una fortezza, in una tensione, in una conflittualità tra il gruppo uomini e il gruppo delle donne è straordinaria, ma che rappresenta poi un ratto, una violenza. E quindi credo che vada riconsiderato anche il concetto di complementarietà. La domanda che volevo farti, la cosa che appunto ancora mi ha suscitando un attimo di perplessità, quando tu fai una critica naturalmente al patriarcato che colonizza il mondo con la propria verità. E poi dice il femminismo dice, non colonizza il mondo con la propria verità, ma dice la verità sul mondo. Io quando sento ecco, la parola verità...
Non ho detto questo, ho detto nella pratica, no? Che si chiama del partire da sé, quindi di un parlare sempre situato e sempre parziale, dice la verità su di sé, ma non colonizza il mondo. Verità, comunque già la parola verità, forse io mi sono sporta un po' troppo.
Mettici le virgolette.
Però quello che vuole dire, nel senso che il parlare di sé, a partire da sé, dichiarando da dove si parla, dal punto di vista da cui si parla, è in qualche modo autentico, ecco, sì. No? E quindi, cioè, non è un procedimento che serve a... non ha secondi fini, cioè io parlo... ed è una cosa che io, per esempio, ho sempre fatto, cioè, nel pensare, io lo so... Mi devo situare storicamente, sono una donna bianca di una stagione precisa che ha vissuto questo è indispensabile farlo, se no appunto si fanno le generalizzazioni. Non è detto che però che quello che io dica da questa piccolissimo, diciamo, no, buco della chiave da cui guardo il mondo, non è detto che questo non possa intercettare una possibile visione del mondo, ma questa non posso imporla a nessuno, non dico questa è la verità del mondo.
La scienza lo fa, però.
La scienza lo fa. La narrazione della scienza, e insomma, anche lì credo.
Forse potremmo sostituire alla parola verità la versione dei fatti.
Oppure invece.
No, per carità, sulla versione dei fatti, no. Io.
La verità.
Una verità.
La versione, scusate.
Una verità.
Non i fatti, ma una particolare personale.
Sì, non era.
Versione dei fatti.
Gabriella ha subito beccato un punto debole, perché effettivamente forse non era quella parola giusta. Verità è una parola maiuscola.
Io una piccola domanda ce l'avrei da porre a Elvira, perché mi è venuto in mente mentre ascoltavo l'intervento. Però intanto forse può essere utile una precisazione sul termine verità, perché noi siamo abituati a verità che rievoca in parte il concetto greco, teoretico, mentre invece in questo caso la verità è il vero, cioè ciò che testimonia. Non è un caso che la fede che si tiene al dito è la vera, cioè quella che testimonia che io sono
credato,
e quindi è specifico di qualcuno e dell'esperienza. Prego.
No, scusa, mi hai dato un'idea, nel senso che il concetto foucaultiano, non serve. Il concetto foucaultiano di parresia, no? Che appunto dire tutto quello che ti
ragguona.
Esatto, in qualche modo, sì.
Allora, vengo alla domanda, che è una vera domanda in questo caso, perché non so rispondere. Mi chiedo semplicemente se tutta l'ultima parte della tua relazione, che in qualche modo ci propone i livelli di elaborazione che stanno avvenendo in questo momento, non si debbano e non si possano ricondurre prevalentemente, lo dico qui, ma pigliatelo col beneficio dell'inventario, siate generosi, come segno della crisi del pensiero occidentale, che quindi non coinvolga tutte le esperienze umane, ma coinvolga prevalentemente il pensiero da cui noi siamo nati e dentro il quale ci muoviamo.
Una domanda.
Siamo sempre situati.
Sì, ma anche riferendomi a Benson nella sua
appunto nel suo passaggio epistemologico, cioè, che cosa si sofferma? Si sofferma sulle dicotomie che poi dobbiamo stare attenti, perché lui lo dice nemmeno così, ma insomma, cioè, sulle dicotomie a cui ci ha abituato il pensiero occidentale, da Cartesio un po', l'errore di no? In effetti sì. Questo però non so, cioè, questo non mi permette di dire, però invece c'è un altro pensiero che ovviamente, questo non sono neppure in grado di dirlo, non avrebbe senso, perché quello che ha senso è il processo appunto attraverso cui tu, partendo da questi presupposti qui su cui noi abbiamo appreso il linguaggio, noi parliamo questa lingua, ecco, questo è per voler parlare anche del doppio vincolo, anche questo è un paradosso, no? Parlare, Benson era consapevole di questo, cioè quando dici devo fare riferimento ad una lingua lineare per poter parlare invece di una cosa che è complessa, la stessa cosa, se noi abbiamo, e quando dice, utilizzando la citazione di quella di cui parlavi tu, credete di avere di pensare le vostre idee di Krishnamurti, in realtà pensate quelle della vostra cultura. Bisogna essere consapevoli, cioè nelle cose che ho detto io, che dice a questo punto, che ha detto in parte il femminismo, perché devo dire in parte? Perché il femminismo nasce così nell'Europa occidentale, nell'America, delle donne bianche, ma sapete la strada che ha fatto? E questo, quando ho detto femminismo, io dico, uso un termine improprio, perché in realtà questa apertura che ho tentato di testimoniare nelle cose che vi ho detto, viene proprio dalla ricerca che avviene la ricerca dalla presa di parola di altre donne, di altri soggetti, di donne che non sono solo donne, di donne e uomini in transizione, di neri, dei neri americani, dell'Africa, degli indios, sono donne di questi contesti, quindi solo loro potevano dire qualcosa effettivamente che non fosse ingabbiata dentro il dualismo cartesiano. Dico, non c'è niente contro Cartesio, però mi capite, no? Però voglio dire, quando dico il dualismo cartesiano, per dire il pensiero occidentale, tutto quello che è avvenuto è come se le femministe europee abbiano aperto la stura, ma poi tutto questo non l'hanno pensato, è stato pensato altrove. E la cosa importante è che questo pensiero ha permesso di includerle, esattamente come il pensiero di Benson. Il pensiero di Benson permette di intercettare, appunto, non crea niente, non ha creato nuove cose. È un pensiero che permette di intercettare laddove c'è il processo di cambiamento. E io trovo, per questo, la mia gratitudine è immensa a Benson, a chi me l'ha fatto conoscere e a voi che continuate a farmelo praticare.
Grazie. Che sono le 7, quindi veloce. Era solo per
veloce. Quindi tutto, veramente grazie di cuore Elvira per il tuo intervento, mi è piaciuto un sacco, è anche uno dei motivi per cui ho fatto di tutto per essere presente in questo posto, perché in Cile, come ho già detto un paio di volte, ho vissuto proprio l'ondata del movimento femminista che mi ha investito.
È quello sudamericano, da cui vengono un sacco di cose.
Sono uscito così come mi vedete, dai, non sono morto, insomma. Ed è stato interessante. La prima cosa che vorrei dire è che, un po' così per immaginare, nelle tribù nordamericane si dice che c'erano 7 tipi diversi di cogliere le differenze nei modi in cui è vissuta la sessualità. Il pensiero femminista, da quello che ho capito, apre effettivamente questo sguardo e permette di vedere differenze nella sessualità che il nostro mondo classico non ci permette di vedere. Mi piace giocare e immaginarmi un mondo in cui effettivamente queste sessualità diverse, in mutamento, processuali, si potessero diffondere in maniera più libera e spontanea, e mi piacerebbe vedere effettivamente con queste nuove forme di sessualità e quindi di relazionalità come sarebbe diverso il nostro mondo e che fine farebbe il capitalismo, mentre invece nella nostra monogamia, non è una critica alla monogamia, non si critica la monogamia, che è molto utile, sarebbe molto interessante vedere un mondo di questo tipo. E niente, dai, dico questo e poi la parola di voi.
Ma è interessante.
Grazie.
Ok.
Vuoi replicare?
No, cioè sono, mi ha ricordato appunto, confermando che le cose più interessanti del femminismo e quindi di questo sapere, cioè Spivak, non so, vi potrei fornire una bibliografia sterminata, vengono dalle cosiddette periferie del mondo, ed è un pensiero fortissimo, quello che invece è nato naturalmente nelle roccaforti della Francia, quel pensiero della differenza, l'Ensisius, Musicarei, no? La Cristeva, in Italia, fortissimo, o le americane, figuriamoci, no? quanto delle americane. Bene, tutto questo è stato attraversato da un'infinità di pensieri e di pratiche che viene dalla periferia del mondo, e quindi questo lo rende effettivamente straordinario.
Grazie, Elvira. Credo sì, ma ha già chiuso lei in maniera esemplare, e quindi sì, bellissima, non ho altri commenti da fare perché gli spunti che ci ha dato sono veramente tanti. E quindi noi stasera siamo liberi, però Anna, vuoi aggiungere qualcosa? Ci vediamo domani o c'è un cambio?
Sì, comunque noi apriamo qui, quindi chi non ha altre cose da fare e vuole stare in compagnia di noi può venire qui e poi facciamo.